Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. La Storia segreta dei Mongoli non è un'opera moderna attribuibile in senso stretto a Sergei Kosin, è il più antico testo letterario mongolo conservato, composto anonimamente intorno al 1240, per l'ambiente della famiglia imperiale. Kosin fu invece uno dei grandi studiosi e traduttori russi dell'opera. L'indicazione del suo nome in una scheda bibliografica rinvia quindi verosimilmente alla sua mediazione filologica. Il testo racconta l'origine del lignaggio di Gengis Khan, la sua trasformazione da Temujin in sovrano e la formazione dell'impero mongolo, intrecciando genealogia, memoria politica, episodi di guerra, alleanze, conflitti interni e formule poetiche. Il suo scopo non è quello di una cronaca neutrale, conserva e ordina la memoria dinastica, mostrando quale modello di autorità, lealtà e disciplina dovesse sostenere il dominio mongolo. La sua importanza è insieme storica, letteraria e linguistica, poiché offre una rara prospettiva interna sul mondo mongolo del XIII secolo. Jay ti darò i punti chiave di questo libro. Primo, una fonte mongola interna per comprendere Gengis Khan e la sua dinastia. Il valore distintivo della Storia segreta dei Mongoli risiede nel punto di vista. Gran parte delle notizie sull'espansione mongola proviene da osservatori cinesi, persiani, arabi, europei o da cronache amministrative posteriori. Questo testo, invece, nasce nell'orizzonte politico e culturale della corte mongola. Non è perciò una biografia moderna di Gengis Khan, né un resoconto imparziale degli eventi, ma una memoria dinastica costruita per definire la legittimità del potere, le origini familiari, le rivalità tra clan, le prove affrontate da Temujin e la successione imperiale assumono un significato politico. Spiegano perché un capo abbia diritto di guidare e quali comportamenti rendano stabile un dominio. La prospettiva interna non significa che ogni episodio debba essere letto come semplice dato fattuale. Il testo seleziona, valorizza e talvolta modella gli avvenimenti secondo le esigenze della memoria della casa regnante. Proprio per questo è indispensabile. Permette di cogliere le categorie con cui i mongoli rappresentavano la propria origine e la propria autorità. La figura di Gengis Khan emerge non soltanto come conquistatore, ma come capo capace di ricomporre fedeltà personali, distribuire incarichi e punire la slealtà. La lettura più utile combina dunque attenzione narrativa e senso critico, distinguendo tra testimonianza storica, elaborazione genealogica e programma politico. Secondo, dalla frammentazione tribale alla costruzione di un ordine politico. Un nucleo essenziale dell'opera è il passaggio da un universo segnato da gruppi in competizione a una struttura di comando più ampia. La vicenda di Temujin mostra che l'unificazione non deriva soltanto dalla forza militare, richiede alleanze, capacità di attrarre seguaci, gestione delle rotture e trasformazione delle relazioni personali in un sistema politico. Le rivalità fra lignaggi e capi non costituiscono quindi un semplice sfondo avventuroso, ma la materia concreta da cui nasce il potere di Gengis Khan. Il testo insiste sul fatto che la stabilità dipende dalla fedeltà, dal riconoscimento del merito e da una disciplina condivisa. In tale quadro, la parentela conserva un'importanza decisiva, ma non basta da sola a organizzare il dominio. Il sovrano deve saper integrare persone e gruppi diversi, premiando il servizio affidabile e contenendo le ambizioni concorrenti. Questa dinamica aiuta a evitare un'immagine riduttiva dell'impero mongolo come prodotto esclusivo di violenza. Nomade, l'espansione richiede anche organizzazione, gerarchie e una cultura politica della responsabilità reciproca. La Storia segreta non offre una teoria astratta dello Stato, ma rende visibili i suoi presupposti attraverso azioni e rapporti. Per lo studioso di storia politica, il testo è perciò utile, perché mette in scena i problemi pratici della formazione imperiale. Chi può comandare? Come si crea consenso? Quale prezzo ha il tradimento e come un'autorità personale può diventare durevole? Terzo, lealtà. Tradimento e merito come criteri dell'autorità mongola. Nel testo la lealtà non è un sentimento generico, bensì un criterio operativo della vita politica. Un capo dipende dai compagni che lo sostengono nei momenti di vulnerabilità, mentre i subordinati giudicano il capo dalla sua capacità di proteggere, ricompensare e ricordare il servizio ricevuto. La relazione di fedeltà ha dunque un carattere reciproco, non coincide con l'obbedienza automatica, ma implica affidabilità, memoria degli impegni e condivisione dei rischi. Il tradimento ha perciò un peso narrativo e morale molto forte. Le defezioni, i cambi di alleanza e le inimicizie personali mostrano quanto fragile possa essere il potere quando dipende da reti umane mobili. Tuttavia, l'opera non riduce tutto alla fedeltà di sangue. La valorizzazione di servitori e alleati capaci suggerisce che il merito, la costanza e l'efficacia possano fondare un posto nella gerarchia. È una componente importante della rappresentazione di Gengis Khan. La sua autorevolezza deriva anche dalla capacità di riconoscere chi gli è stato utile e affidabile. Questa attenzione permette di leggere il libro come un documento sui codici relazionali di una società guerriera e dinastica. Punizioni e ricompense non sono dettagli marginali, ma strumenti con cui la comunità definisce ciò che considera accettabile. L'opera rende così comprensibile perché la conquista richiedesse, oltre alla vittoria, un ordine morale e pratico in grado di tenere insieme persone di provenienze differenti. Quarto, traepopea. Genealogia e cronaca, la forma letteraria della memoria dinastica. La storia segreta dei mongoli non appartiene senza residui alle moderne categorie di romanzo, biografia o storiografia. La sua forma combina genealogie, discorsi, episodi di conflitto, proverbi, formule poetiche e scene dal forte rilievo simbolico. Questa pluralità non è un difetto di composizione, risponde alla funzione di conservare una memoria collettiva in cui l'origine della dinastia, le imprese dei suoi capi e le norme della comunità risultano inseparabili. La genealogia, in particolare, non serve soltanto a elencare antenati. Essa colloca il potere in una linea di continuità e trasforma l'ascendenza in un argomento di legittimazione. Gli elementi poetici e le immagini memorabili, invece, danno rilievo ai sentimenti, ai legami e alle decisioni, favorendo la trasmissione del racconto. L'opera va dunque letta, tenendo presente che la sua verità non coincide sempre con la precisione documentaria richiesta a una cronaca moderna può esprimere una verità di memoria, di identità e di ideale politico. Questa natura ibrida spiega la sua rilevanza letteraria. Il lettore incontra una voce capace di registrare brutalità e precarietà, ma anche vincoli familiari, dolore, riconoscenza e ambizione. L'impero non appare come un'entità astratta, nasce da rapporti concreti e da una narrazione che stabilisce quali eventi meritino di essere ricordati. La complessità formale è quindi parte integrante del suo significato storico. Infine, un testo trasmesso attraverso il cinese e decisivo per la lingua mongola antica, la storia materiale dell'opera è fondamentale per interpretarla. L'originale mongolo non è giunto direttamente in un manoscritto autonomo. Le versioni sopravvissute dipendono da trascrizioni in caratteri cinesi, corredate da strumenti di lettura e da traduzioni cinesi prodotte in epoca Ming. Il testo che oggi si legge è quindi il risultato di una trasmissione complessa che ha richiesto il lavoro convergente di sinologi, mongolisti e traduttori. Ogni edizione comporta problemi di restituzione fonetica, lessicale e contestuale. Questo non diminuisce l'importanza della fonte. Chiarisce piuttosto perché le traduzioni debbano essere affrontate con consapevolezza filologica. Sergei Kosin è rilevante in questo contesto come studioso legato alla tradizione di ricerca che ha reso l'opera accessibile al pubblico russo e internazionale. Il suo nome richiama una storia degli studi in cui la ricostruzione del testo non è separabile dalla sua interpretazione storica. Dal punto di vista linguistico, la «storia segreta» è una testimonianza eccezionale del mongolo medievale e preclassico. Conserva forme, termini e strutture preziose per ricostruire una fase antica della lingua e per comprendere il vocabolario politico, familiare e militare del tempo. Per il lettore non specialista, questa dimensione suggerisce prudenza. Differenze tra traduzioni possono dipendere non da arbitrarietà, ma dalle difficoltà reali poste da un testo antico, mediato da scritture e tradizioni linguistiche diverse. In conclusione, la «storia segreta» dei mongoli è consigliata soprattutto a chi desidera conoscere l'impero di Genghis Khan, oltre le semplificazioni che lo riducono a una sequenza di conquiste. È particolarmente adatta a lettori di storia medievale eurasiatica, antropologia politica, letterature antiche e studi sulle culture nomadi. Può essere impegnativa per chi cerchi una narrazione lineare, perché alterna genealogie, episodi, discorsi e formule di tradizione orale. La sua difficoltà, però, è anche il suo principale beneficio. Costringe a confrontarsi con una fonte nata fuori dalle convenzioni storiografiche europee moderne. Il libro offre strumenti intellettuali concreti. Mostra come un potere imperiale possa formarsi attraverso legami personali, disciplina, mobilità delle alleanze e riconoscimento del servizio. Allo stesso tempo insegna a leggere criticamente una fonte che è insieme testimonianza e costruzione della memoria dinastica. Il lettore acquisisce quindi non solo informazioni su Genghis Khan e sui mongoli, ma anche una maggiore sensibilità verso i problemi della trasmissione testuale e della parzialità delle fonti. Rispetto a molte opere divulgative sui mongoli, centrate sulle campagne militari o sull'immagine leggendaria del conquistatore, questo testo si distingue perché conserva una voce vicina alla cultura politica della dinastia. Non sostituisce le sintesi storiche contemporanee, ma fornisce ciò che esse raramente possono offrire, il modo in cui l'elite mongola volle ricordare le proprie origini, le proprie crisi e i fondamenti della propria autorità. Se vuoi supportare Sergei Kosin, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.